sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Madonna, che cosa avete rischiato questa sera? Ma proprio c'è mancato pochissimo. Per circa 45 minuti è mancata la luce nello stabile che ospita Radio Sonar. Search and Destroy è andata in vacca. Sono stati momenti difficili, ma poi alla fine la luce è tornata. E così, bentornato, bentornata alla discoteca del diavolo. Ho poca cuffia, ma come diceva quel filosofo tedesco, sti cazzi. Allora, questa è stata una settimana emozionante, perché devo dire, dopo un periodo di stagnazione già dalla scorsa volta, dentro l'archivio del Satanasso comincio a ritrovarmi nuovamente in posti nuovi e diversi. Devo dire che tutta la parte suggestiva iniziale è un po' venuta meno. Ho l'impressione che oggi, se ripassassi per quei posti che ho percorso nel corso delle precedenti trasmissioni, tutte quelle stranezze, le architetture lovecraftiane, queste cose suggestive probabilmente verrebbero meno, probabilmente quella roba era lì per me in quel momento, ma in effetti è tutto molto più normale da un po' di tempo a questa parte. Fatto sta che a un certo punto io praticamente sono uscito da un ambiente archivistico, diciamo così, e mi sono ritrovato in una stanza d'ufficio. In questa stanza d'ufficio vengo a contatto con del materiale. Ovviamente, dopo aver incontrato gli archivisti dell'archivio del diavolo quella volta, io non ho più incontrato nessuno in queste altre volte precedenti. Fatto sta che praticamente niente, mi ritrovo dentro questo ufficio e insomma, cercando di capire un attimo dov'ero e che cosa c'era in quell'ufficio, mi rendo conto che praticamente, insomma, mi rendo conto di questa scoperta. Ecco, faccio questa scoperta e ve ne metto a parte. Allora, molti di noi hanno anche, per una forma di autosuggestione, di timore, l'idea che il diavolo sia uno che sa fare tutto, che può tutto e tutto, lui sta dappertutto. No, quello è Dio. Il diavolo ha dei posti in cui si trova in determinati momenti e dei posti che trascura completamente, o dei posti che magari in quell'istante particolare non attraggono la sua attenzione. Fatto sta che quindi, in qualche maniera, anche per questo, ha bisogno di una quantità di personale forse soverchia rispetto a quella che il nostro Signore stesso utilizza normalmente, specialmente qui su questa terra. Ora, praticamente sono venuto a capire che alcune tra le figure, fra l'altro in qualche maniera importanti anche della demonologia, quindi dei nomi che in qualche maniera ricorrenti, che ora che vi dirò mano a mano che la puntata avanza, in qualche maniera vi ritroverete anche voi a riconoscerli, e praticamente sono degli agenti del diavolo all'interno del mondo nostro e che gli procacciano la musica. Musica che poi lui giudica, eventualmente sceglie se scartare, ottenere, deduco, e a quel punto va a finire tematizzata dentro l'archivio del Satanasso. Quindi in effetti questo ufficio nel quale io mi trovo è una specie di archivio corrente, cioè quello che passa per casa diavolo praticamente prima di capire se rimane o se viene cestinato, perché poi è ovvio che non tutto può piacergli. E così ho scoperto che i suoi agenti sono praticamente queste figure demoniache. Io ho trovato praticamente una serie di appunti provenienti da tale Belfagor, poi ho trovato degli appunti provenienti da Astarte, poi una lunga playlist a nome Mammona, poi Moloch e Baffometto, tutti quanti hanno contribuito. Ognuno di loro ha in qualche modo una personalità. Provando a mettere insieme un po' il materiale, ho deciso di partire da Belfagor. Chi sia Belfagor io non lo so, ma da quello che lui ha scelto, io devo pensare che in qualche maniera questo sia un appassionato di jazz, quindi me lo immagino come un diavolo probabilmente anche un po' avanti con gli anni. Fa scelte interessanti, per esempio la sua playlist, io ho selezionato tre artisti, insomma, insomma, gruppi. Iniziamo con The Pyramids. The Pyramids sono in realtà un combo, viene definito così su internet, spiritual afro jazz. In effetti la definizione calza. Sono del 71, nascono in Ohio e sono oltre che musicisti anche studenti. In qualche maniera sono subito investiti direttamente dallo spirito del tempo, quindi in qualche maniera già attraversati dal free, si poggiano in qualche modo sul solco di Sun Ra, però poiché vengono dall'Ohio in qualche maniera gli danno uno spirito un po' diverso. Tra l'altro prendono il nome da un precedente gruppo degli anni 50 vocale che si chiamava pure Pyramids, e di cui loro non so perché, ma praticamente hanno dentro il proprio disco un brano che ha lo stesso titolo, ma non credo che sia lo stesso brano, però si chiama praticamente, credo, anche lì Local Carnival o qualcosa del genere. Noi invece da questo Bird Speed and Merging del 1976 ci andiamo ad ascoltare la prima traccia, che è una suite, appunto Bird Speed and Merging Suite parte 1 a Nomawa. Già i nomi all'inizio di questa puntata vi fanno capire che affronteremo posti, cioè toccheremo posti strani. A seguire nella playlist di Belfagor l'arcidiavolo troviamo Nene Cherry, la figlia di Don Cherry, con The Thing, che sono un combo praticamente svedese, lui è Mats Gustafsson, che noi abbiamo in qualche maniera infrasentito nelle puntate magari precedenti, a volte faceva il musical Bad. Questo è un bellissimo disco in cui viene mescolata in qualche maniera una matrice black, di musica black anche pop in qualche modo, che poi è il mondo da cui Nene Cherry proviene, e che si mescola però con l'ambiente del free, anche di un free portato forte. The Cherry Thing è il titolo dell'album che consigliava Belfagore, è un disco del 2012, mi sono andato a documentare, e il brano in questione era Cashback. E a chiudere questo trittico Mike Go, che è un personaggio di natali panamensi ma che ha sviluppato, diciamo, la propria persona nel Texas. The Blue Fairy Mermaid Princess del 2013 è il titolo dell'album. You and Me ancora una volta è il titolo del brano. Insomma, Belfagor ci piace il jazz e noi ce lo andiamo a ascoltare inizialmente con The Pyramids.
Oh, Aumawa, Aumawa lelaie, Aumawa, Aumawa, Aumawa lelaie, Aumawa, Aumawa, Aumawa lelaie, Aumawa, Aumawa, Aumawa lelaie, Aumawa, Aumawa, Aumawa lelaie, Aumawa. Aumawa lelaie, Aumawa lelaie,
okay.
ero lì dentro l'ufficio in cui praticamente questi collaboratori avevano lasciato i propri appunti con le indicazioni degli artisti e dei brani che il diavolo doveva ascoltare per verificare se essi fossero o meno dilettevoli al suo gusto e alle eventuali sue finalità, perché comunque risulta chiaro a tutti, e spero insomma che questo sia patrimonio comune, che in qualche maniera effettivamente esiste la possibilità di incontrare all'interno della musica, in una frase, in una particolare architettura sonora, il diavolo, per tutta una serie di ragioni che in realtà non sono giustificate da regole di armonia o altro, ma semplicemente da proprie suggestioni. Di suggestioni probabilmente andava in cerca Astarte, evidentemente stiamo parlando di un demone femminile, probabilmente quantomeno come calco originario, che sottopone all'attenzione di sua satanicità proprio delle signore, e non delle signore qualunque. In qualche modo io non potrei esattamente farle ricadere tutte nella stessa categoria, sebbene in qualche maniera colga delle somiglianze fra i tre personaggi. Il trittico si apre con Taken by Trees. Lei è svedese, in realtà si chiama Victoria Bergsman. Considerate il personaggio all'interno del territorio di Joanna Newsom, Le Coco Rosi, qualcosa di Liz Green, quindi queste musiciste femminili, insomma, degli anni zero, che tendenzialmente tentano di fare un discorso di musica colta utilizzando fondamentalmente stilemi, forme della tradizione, rinnovandole con un cantato fatto di estrema e a volte persino eccessivamente ostentata fragilità, e sostanzialmente trasmettendo a tutti noi un senso di depressione e disperazione a tratti davvero palpabili. Anche questa è una forma d'arte, per cui sebbene ad alcuni di noi potrà venire l'orchite, in effetti la personaggio in questione, Taken by Trees, nonostante risponda a questo tipo di estetica, in qualche maniera risulta uscir fuori per una qualche forma sua di leggerezza, anche solo nel costrutto dei brani. Mirel Wagner invece, che segue un personaggio decisamente più a fuoco e anche un po' più tosto, diciamo, in generale anche nelle forme. Taken by Trees è bianca, è svedese, Mirel Wagner è etiope, sebbene buona parte della sua vita la passerà in Finlandia, e questa cosa in realtà spiega la sua musica. Viene definita da All Music Guide Gothic Indie Folkstar. È una bellissima definizione, magari la facessero per me una definizione del genere. E obiettivamente anche calzante, perché questa ragazza in effetti è una discreta penna, soprattutto per la sua età, perché comunque all'epoca del disco che vi farò ascoltare credo avesse 25 anni. Esce a 23 anni con questo primo disco che si intitola Mirel Wagner, se non sbaglio, come lei, un disco del 2012. Una buona parte della critica rimane fortemente colpita, anche lei si muove nello stesso territorio di Liz Green, Le Coco Rosi e Joanna Newsom, ma ci mette dentro qualcosa che in realtà fa venire più in mente i Joy Division in qualche maniera, il tutto in chiave folk e anche in qualche modo nera, nel senso che sebbene non potremmo dire di lei che sia una bluesman, non possiamo comunque non dirlo, ecco. È un personaggio abbastanza strano, arriva a quel linguaggio attraverso un giro molto diverso, molto largo, e comunque senza portarsene appresso in qualche maniera la veste, quella più superficiale. Cosa che invece fa Sandy Dillon, che chiuderà il trittico. Lei si autodefinì jazz, punk, western, blues, il che a me potrebbe pure andare bene. Poche informazioni relativamente alla figura, lei è del Massachusetts. In realtà quello che ci interessa sapere di Sandy Dillon è che fondamentalmente suonerà senz'altro molto calcata, ovviamente, quando la andrete a beccare, ma in realtà lei è una donna che vorrebbe un po' essere Tom Waits da un punto di vista vocale, il che è abbastanza complesso, come voi potete immaginare. Ciò nonostante, si barcamena in vocalizzi che non arrivano allo sperimentalismo di Amanda Kalash, e in qualche maniera, ripeto, trasmettono anche un po' un'idea di grottesco, nel senso, però se la vediamo da un punto di vista clownesco potrebbe anche essere un esperimento interessante, e per questo sottoponeva Astarte all'attenzione del diavolo e io a voi, da Pull the Strings del 2006, un brano intitolato Blind Core. Va bene, adesso cominciamo un attimo a sentire freddo con la Svezia di Taken by Trees.
You what's on your mind. We rarely speak, but I do think of you a lot. They told me you were afraid of things, had to wear shoes inside of you.
You're laughing the loudest, but your smile don't reach your eyes. Come home now. You know it won't be long. To grin again.
Map is a bit so. When
kiss.
Così si chiudeva il blocco di Astarte con Sandy Dillon, che, come vi dicevo, forse avrebbe trasmesso un senso un po' di grottesco con questo suo quasi imitare Tom Waits, però poi alla fine in qualche modo anche fosse un tributo passionale che è stato pagato sicuramente in salute delle corde vocali. Sfido lei a parlare dopo aver cantato in quel modo lo brano. E dunque andiamo avanti con un'altra figura demoniaca. Questa volta si occupa di consulenze relativamente ad altri suoni. Ecco, voi avete, cioè, magari qualcuno di voi frequenta la stampa musicale, allora ogni tanto ci sono queste rubriche altri suoni, no? Quando non è rock, non è pop, non è tipo, che ne so, jazz, altri suoni. Allora, fra gli altri suoni che probabilmente Mammona, perché questo è stato il consulente in questione, ha procurato al Satanasso, risultano i seguenti all'attivo, almeno quelli che io ho selezionato. Allora, un personaggio finalmente un po' più anziano, fra l'altro devo dire che questa sera spesso è passata gente abbastanza giovane. Daniel Higgs è del 1964, quindi non è proprio un ragazzino, anche se senz'altro non è ancora un vecchiaccio, è nato a Baltimora. E in realtà non ci dice niente probabilmente il fatto che sia Daniel Higgs, fin quando non diciamo anche che suonava nei Lungfish. Wow, che cazzo erano i Lungfish? Io l'ho definita una hardcore punk band minimal, nel senso che in qualche modo era l'attitudine del punk hardcore, però trasportata in un ambito che non era quello, non si stava parlando più quel linguaggio, in realtà si faceva musica anche più d'autore in qualche maniera. Lui, devo dire, poi a un certo punto esce da Lungfish, non so se è connaturato alla figura, perché comunque risulta anche storicamente essere sempre stato un tipo abbastanza stravagante anche nei comportamenti, una persona in realtà poi assolutamente pacifica, come mi riportano individui che conoscono il soggetto, come Mortanga, che è la partner che pesta le pelli con me ogni tanto quando suono. Fatto sta che si muove nel campionato di Bill Orcutt, quello dei Harry Pussy, quello che vi ho fatto ascoltare una volta, che suona una chitarra a sei corde a cui le aveva levate due, poi aveva scordato tutte le altre e poi faceva il blues dell'autostrada da solo con quella chitarra. Una di quelle cose che vi ha senz'altro rotto i coglioni profondamente, ne sono certo, ma ogni tanto bisogna anche farvela con una cosa del genere. Comunque il campionato è anche lo stesso di John Fay, c'è ricerca di timbri, c'è ricerca nelle radici, ci sono una serie di passaggi anche geografici all'interno, voglio dire, delle modalità di Daniel Higgs, c'è dell'avanguardia ma in qualche maniera anche screziata di elementi di musica ebraica, di musica folk americana. In realtà il brano selezionato è un brano, si chiama Universal Salutation ed è preso dal suo Metempsychosis Melodies del 2007. È fondamentalmente un brano abbastanza orecchiabile, nel senso che lui ci canta, ci suona, no, non mi pare che ci canti se non forse qualche verso, comunque ci suona il banjo e fa delle bellissime figure. Seguiamo un po' questo itinerario di figure di cordofoni che in qualche maniera saltellano secondo modalità che non sono troppo usuali alle nostre orecchie, e arriviamo in Africa con un falso d'autore. Marcus James è un americano, ma proprio di Washington DC, addirittura probabilmente ha militato anche in delle rock band proprio di Washington DC. A un certo punto sulla via di Damasco viene fulminato dal passione per il blues, e questo in realtà è la toppa attraverso lui comincia a sbirciare nella musica africana, e tanto se ne innamora che praticamente vi si trasferisce e sostanzialmente porterà avanti la sua carriera come Marcus James da lì, o comunque mescolandosi sempre con musicisti del posto e soprattutto mescolando le sue origini musicali con quelle del posto. Noi lo prendiamo da Timbuktu Bab del 2005, il brano si chiama Takamba Blues, e dall'Africa facciamo un altro salto in un mondo che in realtà potrebbe essere tranquillamente ultraterreno, nel senso al di fuori della terra, Perché no? Una specie di mondo nello spazio, una colonia terrestre sulla Luna. Questo è Sun Ra, che sinceramente credo che sia semplicemente un gioco di parole sempre con Sun Ra, il jazzista. Lui invece è un pischello bianco californiano che suona la Telecaster. È piuttosto interessante, è uscito con Not Not Fun, che è un'etichetta indipendente che guarda un po' a gente di talento marginale e la mantiene marginale, però dandole quello hype che poi la rende spendibile in tutto il mondo. Gente che in realtà in qualche maniera ha una sua visione dell'imprenditoria. Buono Heavy Deeds del 2009, secondo Mammona, è proprio Heavy Deeds il brano che io ho pensato di farvi ascoltare. Vi abbandono tra le braccia di Mammona, che vi inizierà a cullare con Daniel Higgs.
Thank you. long you wanna hold out. You want it all now. And you got too much to carry. Hey, what you gonna do?
Am I gonna
Gli altri suoni li abbiamo conclusi con Sun Row, che ci faceva dono dei suoi Heavy Deeds dal disco Heavy Deeds del 2009. Altri suoni, perché in qualche maniera c'era anche un percorso geografico che in qualche maniera si seguiva all'interno del blocco che aveva proposto Mammona e che vi ha così dolcemente cullati. E adesso passiamo invece alla selezione di un ulteriore collaboratore. Questo ha un nome davvero imponente, Moloch, mi fa venire in mente qualche ex divinità in salsa ebraica, di quelle molto potenti, di quelle che tipo devastano le città. Fatto sta che in qualche maniera devo dedurne che in qualche modo lui sia forse un po', ecco, più simile a me, un amante del gotico americano contemporaneo, per cui è andato a pescare un po' lì dentro e poi a un certo punto ci ha messo un personaggio completamente outsider rispetto al blocco, ma proprio risaltava talmente tanto che a un certo punto ho deciso di sceglierlo. Per cui se l'inizio del blocco è con due personaggi abbastanza assimilabili via per atmosfere, che sono Those Poor Bastards, cioè Lonesome Wyatt and the Minster. Fra l'altro Lonesome Wyatt in realtà anche ha una sua carriera solista sempre nell'ambito del gotico americano contemporaneo, che per chiarire è quella musica fondamentalmente roots americana risuonata in maniera anche un po' artificiosa, soprattutto prodotta più artificiosamente per andare a ricreare un'atmosfera che è cinematograficamente connotabile come gotica, no? E quindi in qualche maniera utilizza lo stesso tipo di dispositivo però nell'ambito della psicoacustica, no? Per cui se sentite una sega musicale gotico, io l'ho fatto prima e l'avete fatto anche voi probabilmente. Ad ogni modo, poche ciance, il disco si intitolava Satan is Watching, che è un bellissimo titolo, aveva una bellissima copertina che fra l'altro utilizzai anche io per farmi degli affari miei una volta con un gruppo. E un disco del 2009, noi andremo a prenderci The Crooked Man da questo disco, considerate i Woven End ma con il senso dell'umorismo dei Cramps, quindi una cosa decisamente ascoltabile. Reverendo Bittman torna qui alla Discoteca del Diavolo, ma questa volta con una combinazione abbastanza inedita. Reverend Bittman and the Church of Herpes, la chiesa dell'Herpes, è una splendida produzione proprio di Reverendo Bittman, credo un unicum, nel senso che poi non ha più riprodotto nulla sotto questa ragione sociale, un vero peccato. Suona benissimo, giradischi, c'è pochissima chitarra, però fondamentalmente lui fa sempre lo stesso lavoro utilizzando però giradischi che si incantano e cose molto curiose, abbastanza bric-a-brac. Mi è molto piaciuto l'approccio estremamente artistico che lui ama. D'altra parte in Svizzera queste cose se le possono permettere perché probabilmente i finanziamenti sono migliori a questo tipo di attività. E invece del tutto bizzarra è l'attività di questo personaggio che vado ora a presentare, che probabilmente è un riuscito caso di fake, ma noi che cosa ce ne frega, anzi proprio perché lo è ci piace di più. Il nome corrisponde a Marvin Pontiac, che fra l'altro di recente è uscito con un'altra cosa. Ora, in realtà Marvin Pontiac non dovrebbe uscire proprio con nulla. Secondo una biografia esistente a disposizione del personaggio, nasce a Detroit nel 32 da madre ebrea, padre malinese. Il padre cambia praticamente il cognome in Pontiac pensando fosse un cognome da buon americano, mentre in realtà credo che fosse un cognome di origine addirittura nativa, ma non mi ricordo. Comunque il cognome vero era Touré di questa gente qua, infatti nel Mali Ali Farka Touré, pure lui veniva da là. Praticamente cresce a Bamako e poi a un certo punto passa l'adolescenza a Chicago, da dove viene cacciato grazie a Little Walter, l'armonicista della band di Muddy Waters, perché Little Walter lo accusa di avergli rubato delle frasi di armonica, perché all'epoca Marvin Pontiac praticava l'armonica. Fatto sta che ostracizzato da Little Walter, lui a un certo punto, dopo aver rapinato una banca, finisce in Texas. Lì scrive un brano licenzioso che si intitola I Am a Doggy e che esce mi pare nel 62, ma non si sa come non diventa un successo negli Stati Uniti ma in Nigeria. Nel 63 viene arrestato per essere andato nudo in bicicletta in un posto vicino Los Angeles e poi ricompare nel 1970 dopo 7 anni di totale sparizione dicendo che era stato rapito dagli alieni. Muore a 45 anni sotto un autobus. È bellissima la biografia di Marvin Pontiac, valeva la pena riportarvela, sebbene forse tutto quanto sia stato inventato dalla testa di John Lurie, che in realtà è stato sia un eccellente musicista che anche un bellissimo uomo, credo un indossatore, ma non mi ricordo per chi. Ad ogni buon conto, a noi interessa poco. Adesso a noi interessa ascoltare il primo brano, Those Poor Bastards, The Crooked Man. Buon ascolto.
I am a crooked man bent down by sin. I am a crooked man bent down by sin. Flood waters rising fast, dead bodies floating fast, tornadoes swooping down, out of Satan's dual crown, I hit a date.
Fucking wrong.
Yeah.
All I want is to live real long. I wanna watch my body decay. My health suffer and my head to gray. Then the devil can't take me away. Yeah. Satan, they can have your way. I am a crooked man bent down by sin. I am a crooked man bent down.
It's one for the money and two for the show. Three again, ready now, go, God, go, so don't you.
Time when they all went out
in a car, in a car, in a small car, in a small car, driving.
Marvin Pontiac, il personaggio inventato, o forse no, da John Lurie, che forse era John Lurie quello che c'aveva questo vocione tutto alla Barry White, conclude il blocco scelto da Moloch. Tra l'altro il prontissimo di riflessi Straccaletto è andato subito a fare una ricerca su questo nome, perché comunque evidentemente gli avevo evocato qualche cosa. In effetti devo dire che anche rispetto alle tematiche e alle atmosfere trattate nel blocco, Moloch molto ci azzecca, perché era una divinità praticamente pre-biblica, quindi prima che fondamentalmente la popolazione riconosciuta come ebrea a un certo punto creasse uno scisma al suo interno con le 12 tribù di Israele che credevano tutte a uno stesso dio. A questo Moloch invece era probabilmente una divinità pre-biblica a cui comunque tributavano cose importanti. Il termine olocausto pare provenire proprio dai sacrifici che venivano fatti a questa particolare divinità, che tra una cosa e un'altra, mentre trovava i dischi al diavolo, giustamente si faceva sacrificare alle creature praticamente. E su queste mostruosità in qualche maniera vogliamo rimanere ancora per il consiglio del Bafometto. Bafometto in realtà è una divinità che noi ritroviamo più velocemente in eco nel pendolo di Foucault, quando racconta di come i templari fossero stati praticamente accusati di venerare il Bafometto invece che la Santissima Croce, e che tra i rituali, voglio dire, anzi previsti insomma nel culto bafomettiano c'era appunto la sodomia. E che poi, voglio dire, tutti sti uomini da soli mandati a ammazzare gli infedeli con sti spadoni nella sporcizia, con quelle cappe pesantissime, insomma, che poi, voglio dire, senza vedere una donna, veramente un film di guerra per anni, molto probabilmente se si arrangiavano tra loro io non ci vedo neanche troppa stranezza. Ad ogni buon conto, Bafometto suggerisce, forse sulla scorta, voglio dire, di questa sua particolare cultualità, The Non-Hack Blues Band, che in realtà è un combo newyorkese degli anni 90, di quelli un sacco intellettuali che io voglio fortissimamente vedere saltare per aria, che probabilmente facevano i concerti e si riunivano e facevano le jam session negli appartamenti, perché se le fai a Roma dopo 5 minuti arrivano le guardie e ti dicono che stai a fa' bordello, che la vicina ha chiamato. Se le fai a New York poi metti sui gruppi che poi una radio di Roma passa. Ad ogni modo, definiti freak folk, fanno un discorso di ricerca intorno a delle coordinate che hanno sia in qualche maniera determinate fissità velvettiane, intese velvettiane, velvet underground, sia componenti dell'avanguardia del free, sia delle componenti ripescate, insomma dei ripescaggi da frasario folk e quant'altro. Intonomancy è il disco che troviamo, e Intonomancy è anche il brano che mettiamo. Forse avevo detto a Straccaletto che avrei messo un'altra cosa, ma no, decido di mettere questa. Buon ascolto. Thank you. Io non so voi, ma mi sento sinceramente di suggerire di non ascoltare più di tanto e di non mettere nell'archivio del Satanasso anche questo brano, in particolare suggerito dal Bafometto. In effetti la lista del Bafometto era piuttosto streminzita, aveva soltanto questa cosa qua. Secondo me il Bafometto in realtà è uno che ci suona dentro a questo gruppo, e allora l'ho suggerito così per captazio benevolenzie. So cose che all'inferno succedono e succedono anche qui, e infatti è un inferno. Beh, un'altra serata è trascorsa insieme, oramai ieri, mercoledì, è diventato oggi, giovedì, noi non abbiamo veramente più nulla da dirci, i suggerimenti dei dipendenti del diavolo chiaramente erano molti di più, la selezione ovviamente ha determinato una scelta. Io pure, che però non ho lasciato nessun particolare appunto lì sopra, mi permetto comunque di suggerirlo indirettamente. Hai visto mai che anche lui stesse ascoltando Radio Sonar questa sera? Hai visto mai che fosse stato proprio lui a far andare via la luce, ma soprattutto magicamente prima a confondere il canale 5 col canale 6 e a farci chiudere il disco che dovevamo mettere per riaprire quello che dovevamo togliere? Due volte, ben due volte, non lo so. Diciamo che questa presenza oramai è una cosa con la quale qui alla discoteca del diavolo si sta imparando a convivere. Io suggerisco al Satanasso Meridian Brothers. Eblis Alvarez è un personaggio interessantissimo, un bravissimo chitarrista che in realtà compositore, che scrive praticamente col sistema del cut-up, per cui lui prima compone una cosa dritta e precisa, dopodiché praticamente opera dei tagli anche credo digitalmente, ricostruisce la parte in maniera così decostruita e a quel punto la fa risuonare ai musicisti, e così si va avanti con questi spartiti praticamente frammentati. Meridian Brothers, il nome del combo, è musica assolutamente geniale e indefinibile secondo me nei generi. Certo che è latina e sudamericana, ma non è quello il punto, non è quello il punto. Il punto è che ci sentiamo mercoledì prossimo, perché mi avete seccato e sono certo anch'io ho seccato voi. Buonanotte.
Aquí no me voy a cansar. Que matar más. Soy un ángel, mírenme. Yo controlo mi poder. Hoy me voy a parrandear.